più che puntuali. Buonasera a tutti intanto. Invochiamo lo Spirito Santo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni. Se non lo diciamo tutto, dopo potete accomodarvi. E grazie di essere intervenuti. Stasera, più che la catechesi, sarà una meditazione, ecco, sullo Spirito Santo. Siamo ormai al tramonto del giorno di Pentecoste, dedicato proprio al dono dello Spirito Santo. Parlare di Spirito Santo vuol dire addentrarci nel mistero di Dio, che è Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi non pretendiamo di esaurire con la nostra mente quello che è un mistero immenso e di per sé anche incomprensibile. Tuttavia Dio ci ha dato la ragione, l'intelletto, ed è giusto che come creature umane anche la nostra mente indaghi sul mistero di Dio. Altrimenti Dio non ci avrebbe dato un'intelligenza per ragionare, scrutare, approfondire. E invece grazie a Lui ce l'abbiamo. E per addentrarci in questo mistero noi dobbiamo attingere a quella che è la rivelazione cristiana, cioè la parola di Dio, la Sacra Scrittura, arricchita poi approfondita dal Magistero della Chiesa, autentico, dalla riflessione dei Santi Padri e dei teologi. Ma la fonte principale da cui andare alla ricerca dell'identità dello Spirito Santo è proprio la Sacra Scrittura. Sapete che Dio, nella sua bontà, si è rivelato progressivamente nella storia della salvezza. Non è che 3000 anni fa sapevano tutto quello che sappiamo noi della conoscenza su Dio e sul suo mistero. Dio ha usato una certa pedagogia per educare il mondo a riconoscerlo e ad accoglierlo. Non ha detto tutto subito e non ha mostrato tutto subito. Ha fatto dei passi graduali a seconda della maturazione dell'umanità e per dirigere proprio l'umanità a quella che sarebbe stata poi la pienezza dei tempi, quando Dio in persona viene sulla terra incarnandosi nel Figlio Gesù Cristo. Ebbene, prima di Cristo, dello Spirito Santo, si sapeva ben poco, anzi niente, perché l'antico popolo ebraico non pensava allo Spirito, non pensava neanche a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, a dire la verità. La credenza del popolo ebraico era quella nell'unico Dio, Yahweh, che si è manifestato con braccio teso, come dice la Sacra Scrittura, e con grandi prodigi. Però ci sono delle tracce, naturalmente, lasciate qua e là da Dio, affinché uno scalino dopo l'altro arrivassimo anche a comprendere lo Spirito. Nelle prime pagine della Bibbia, della Genesi, una l'ho citata stamattina, ma ce n'è un'altra ancora più bella. Si dice che quando la terra era ancora informe e non c'era nessun vivente ancora, si dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Addirittura il termine ebraico vorrebbe dire così: lo Spirito covava sulle acque, quasi come una pioggia che sta covando le sue uova perché nascono i pulcini. E da lì una piccola traccia per dire come lo Spirito davvero è fonte di vita ed è fonte di fecondità. Da lì poi Dio avrebbe tratto il mondo come lo vediamo. E Sant'Ireneo aggiunge che Dio ha fatto il mondo con le due mani. Una è il Logos, cioè il Figlio di Dio, il Verbo incarnato, e l'altra è lo Spirito Santo. Con queste sue due mani Dio Padre ha creato il mondo visibile ed invisibile. Arrivando poi alla storia sacra, troviamo anche qualche altra piccola traccia, per esempio i profeti che hanno parlato sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, come hanno fatto certi uomini che sono vissuti secoli e secoli prima di Cristo, a vedere in avanti quello che sarebbe stato poi il Salvatore, le sue sofferenze, la sua morte e la sua risurrezione. Queste persone, come insegna anche la Chiesa, erano e parlavano sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, che apriva loro la mente e il cuore a vedere le cose future ed annunciarle. E questi profeti hanno tenuto desto nel cuore del popolo di Israele la speranza che un giorno sarebbe arrivato il Salvatore del mondo. Pensiamo anche un'altra traccia. Quando si parla di nube luminosa, per esempio quella nube che accompagnava gli ebrei fuori dall'uscita dell'Egitto, quella nube che raccolse anche sotto la sua ombra alcuni profeti e da cui veniva poi anche una voce che era quella di Dio. Anche quello era un segnale dello Spirito. E arriviamo piano piano a quella che sarebbe stata la pienezza dei tempi. Quando Dio, nella sua bontà, si svela completamente, possiamo dire. San Paolo dice nella lettera ai Galati, quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. E lo Spirito Santo, prima che venisse Gesù, stava già combinando qualche cosa. Pensate alla predicazione di Giovanni Battista, quando dice: dopo di me viene uno che vi battezzerà con lo Spirito e con il fuoco. Pensiamo quando la Madonna va a visitare Santa Elisabetta, si dice che Giovanni Battista sussultò nello Spirito all'interno del grembo di sua mamma Elisabetta. E poi arriviamo al dunque e alla fase centrale, quando lo Spirito Santo prende dimora nel corpo della Vergine e fa sì che il Figlio di Dio diventi uomo, diventi carne. E direi che la Madonna è proprio il capolavoro dello Spirito Santo, una cosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Lo Spirito che ha ricamato nel grembo della Vergine niente meno che la seconda persona della Santissima Trinità, e cioè il Figlio di Dio. Gesù, quando è diventato adulto, lo sapete, si è immerso nel Giordano e lo spirito consustanziale a lui si è posato in forma di colomba sopra l'unigenito figlio di Dio. San Cipriano diceva: l'uguale si è posato sull'uguale, cioè lo spirito Dio si è posato sul figlio di Dio. E durante tutta la sua vita terrena Gesù è stato animato dallo spirito. Pensate che quando Gesù affronta il deserto per 40 giorni per essere tentato dal diavolo, San Luca dice che è stato lo Spirito a sospingerlo nel deserto per questa grande prova che il Figlio di Dio ha voluto sopportare per la nostra salvezza. Quando Gesù naturalmente prosegue la sua vita pubblica, spesso usa anche questa espressione. Io, per esempio, scaccio i demoni con il dito di Dio e il dito di Dio è sempre identificato con lo Spirito Santo e con la sua potenza. E finalmente, dopo che Gesù è risuscitato ed è asceso al cielo, ecco che la pienezza dello Spirito raggiunge la Chiesa e raggiunge tutti noi. Diceva Gesù prima di salire al cielo: quando me ne sarò andato, arriverà su di voi un altro consolatore, lo spirito della verità. E quando si parla di spirito, si parla non di un'idea spirituale. Gesù ha detto, l'ha chiamato per nome, si chiama Spirito Santo. E noi sappiamo che lo spirito è la terza persona della Santissima Trinità. Gli effetti dello spirito ne abbiamo predicato anche questa mattina nelle sante messe festive. Ma per fare un esempio, che cosa fa lo spirito dentro di noi, fa tutto Lui. Perché se mancasse lo Spirito, come diceva il grande patriarca Atenagora, la Chiesa sarebbe una semplice istituzione umana, il Vangelo sarebbe un libro come tanti altri, il darsi da fare nella Chiesa sarebbe solo praticismo e pragmatismo. Lo Spirito è quello che l'anima è dentro nel nostro corpo, il soffio vitale che dà la vita. Noi preti, per il nostro ministero, ci troviamo tante volte accanto a persone morenti e c'è questa esperienza strana. Qualche secondo prima che la persona muoia, ha dentro l'alito di vita. Appena spira l'ultimo respiro, diventa un corpo morto. E quando vedo queste cose, penso proprio allo Spirito. Se non ci fosse lo Spirito, tutto sarebbe morto, sarebbe piatto. È lo Spirito che anima anche il nostro essere cristiani, il nostro essere inseriti nel corpo di Cristo che è la Chiesa. Sapete che tutti i sacramenti contengono la potenza dello Spirito Santo e agiscono proprio in forza dello Spirito Santo. Non sono gesti magici o scaramantici, sono eventi salvifici prodotti proprio dallo Spirito Santo. Quando siamo battezzati non è l'acqua che ci salva, l'acqua è lo strumento con il quale lo Spirito lava la colpa originale, ci purifica e ci inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa, diventando anche noi simili alla divinità. Pensate al sacramento della Cresima, quando lo Spirito è proprio il protagonista principale e lo fa attraverso quella unzione che porta il nome di Cristo, perché Cristo in greco vuol dire l'unto, il consacrato nello Spirito Santo e mandato nel mondo. E noi ricevendo il crisma, cioè il segno con cui siamo cresimati, riceviamo proprio la pienezza dello Spirito Santo. Pensiamo anche al sacramento della riconciliazione, della penitenza, dove è lo Spirito che cancella in noi le tracce del peccato. Pensiamo al sacramento dell'Eucaristia, quando il sacerdote invoca sulle specie eucaristiche del pane e del vino la potenza dello Spirito Santo perché diventino corpo e sangue di Cristo. Pensiamo anche al sacramento dell'ordine sacro, noi siamo stati consacrati dallo Spirito Santo. Pensiamo anche al sacramento del matrimonio, è lo Spirito che rende vivo l'amore di un uomo e di una donna ed è lo stesso Spirito che consacra gli sposi perché possano amarsi quasi per l'eternità, possiamo dire. Il sacramento dell'unzione degli infermi viene dato il sollievo proprio attraverso l'azione e la presenza dello Spirito Santo. Mi pare che ne abbiamo abbastanza. Se volete fare qualche domanda, anche dal posto, la fate. Il più bel modo però per accogliere lo Spirito è aprire il cuore e dire: vieni Santo Spirito, vieni dentro di me. Si invoca poco lo Spirito Santo, che del Padre sappiamo che è il creatore del cielo e della terra. Il Figlio l'abbiamo visto visibilmente venuto come uomo morto e risorto. Lo Spirito Santo rischia un po' di essere nell'angolino. Invece è bello che ci abituiamo a invocare lo Spirito Santo anche all'inizio di ogni giornata, perché ci sia luce, guida, coraggio, conforto, consolazione. Per esempio, quando dobbiamo fare anche delle cose importanti, Spirito Santo, dammi la luce che possa fare la scelta giusta. E giustamente si applicano allo Spirito Santo quelli che sono i suoi 7 doni particolarmente speciali, legati proprio al momento che siamo cresimati: sapienza, intelletto, consiglio, scienza, pietà, timor di Dio. Sono, diciamo, impulsi che ci vengono dati proprio dall'azione dello Spirito Santo. Basta, se no è stufo.